del messaggio questa mattina lo dico subito: il cielo e la terra. Che significa? E vediamo subito leggendo il verso 10 di Matteo 6. Matteo 6, verso 10. Nella preghiera del Padre nostro estrapoliamo il verso 10 e lo leggiamo insieme, così come tante volte l'abbiamo letto, lo rileggiamo stamattina. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Sapete, per tanto tempo io ho pensato che nel cielo la volontà di Dio la fanno gli angeli, sulla terra dovremmo farla noi. E questo è vero, questo è giusto. Ma il Signore mi faceva comprendere un'altra cosa su questo verso, che nel cielo viene mostrato cosa bisogna fare sulla terra. E noi dobbiamo guardare nel cielo e riprodurre quello che abbiamo visto nel cielo sulla terra. Cioè, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, cioè come Dio ce la fa vedere nel cielo. Su quale base vi dico questo? Su Gesù. Gesù tutto quello che faceva l'aveva visto nel cielo. E cosa aveva visto? Quello che faceva il Padre. Il Padre in anteprima gli ha mostrato quello che doveva succedere sulla terra a Gesù. E quello che Gesù vedeva, lui comprendeva che doveva farlo sulla terra. Era un sabato e il Padre gli mostrava di trovarsi in una sinagoga e c'era la donna curva. E allora il Padre chiama questa donna curva e la raddrizza e le dice: sii liberata dalla tua infermità, perché Satana ti ha tenuto legato per 18 anni. Quindi Gesù già sapeva tutto. Ha visto che in quella sinagoga c'era una donna curva, legata dal diavolo da 18 anni. E Gesù fa la volontà del Padre sulla terra, come è fatta nel cielo. Non so se è chiaro questo aspetto. Se non abbiamo lo sguardo nel cielo, non possiamo vedere quello cosa fare sulla terra, o faremo sulla terra delle cose, ma mossi dalla nostra anima, mossi dalla nostra esperienza, mossi da quello che può essere una buona volontà che magari possiamo avere, ma è quello che Dio vuole? È la volontà di Dio? Io vi dico una cosa, chi vi parla non è a questo livello. Non vi sto parlando da insegnante, vi sto parlando da fratello vostro. Cioè, vi sto parlando con l'umiltà di essere uno di voi, che non ce l'ho ancora lo sguardo nel cielo, come per vedere quello che vedeva Gesù e per vedere come vedeva Gesù. Ma è qui che il Signore ci vuole portare. E tutti insieme dobbiamo guardare, io compreso, avere lo sguardo verso il cielo perché si possa fare la sua volontà nella terra come è fatta nel cielo. Per realizzare questo non ci sono altre alternative se non quella di avere un collegamento con il cielo, di avere un rapporto intimo con Dio, di avere un sincero rapporto con Dio, basato su una completa resa alla sua volontà. Completa vuol dire non quello che mi piace, quello che gli piace. non quello che vorrei, quello che vuole. Non quello che mi soddisfa, quello che è secondo il bisogno che lui vede. Siamo tutti molto lontani da questa condizione. Ma allora per quale motivo Gesù ha detto pregate così? Perché questo è di vitale importanza nella vita di ogni vero cristiano. Se ogni vero cristiano ha il cuore nel cielo e lo sguardo aperto, stamattina abbiamo cantato che il Signore ci deve far vedere le cose invisibili. Se possiamo vedere nell'invisibile, se possiamo avere gli occhi nell'invisibile, allora possiamo fare la volontà di Dio perfetta sulla terra. Non ci può essere una vera volontà di Dio sulla terra fatta da noi se non abbiamo lo sguardo nell'invisibile, se non i nostri occhi non si aprono. Quante volte vi ho citato e abbiamo letto quell'episodio di Eliseo e il servo. Il servo che era preoccupato perché vedeva nel naturale che erano circondati da un grande esercito di stranieri che erano lì per prendere Eliseo, che il problema era Eliseo, perché Eliseo era quello che sventrava o quantomeno rivelava le strategie del nemico, e il popolo di Israele si trovava sempre pronto per affrontare nel posto giusto, nel momento giusto, il nemico, perché sapeva, perché Dio gli faceva vedere. Lui aveva la capacità, Eliseo, di guardare attraverso l'invisibile. Lo Spirito Santo gli mostrava l'invisibile. E poi le cose succedevano, perché le vedeva in anteprima. L'anteprima. Dio ci mostra le cose a venire, Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, il Consolatore, Egli vi annuncerà le cose a venire. Vi mostrerà le cose che devono accadere. Io vi dico una cosa, se non abbiamo questa guida dello Spirito Santo che ci mostra le cose a venire, noi non riusciremo a fare veramente la volontà di Dio sulla terra come è fatta nel cielo, perché nel cielo non l'abbiamo visto l'anteprima. È una necessità per un vero cristiano, soprattutto nel tempo in cui stiamo vivendo, dove non si può vivere di religione, perché la religione non è vita, la religione è solo appagamento, oppio, è solo uno stordimento della coscienza per sentirti bene, per renderti incapace di soffrire. Cioè, sapete, quando uno prende l'antidolorifico, io ne ho preso qualcuno in questo periodo, l'antidolorifico cosa fa? Ti addormenta il dolore e ti fa sentire che stai bene, ma non è vero, perché il problema c'è e se tu smetti di prendere l'antidolorifico poi si ripresenta e lo senti il dolore. Ecco, quella, la religione è solo questo, un antidolorifico della coscienza, un po' addormenta la coscienza per farti sentire in pace, ma è una finta pace. E Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non quella finta, quella della religione. E quella della religione è una pace che dura poco, poi dopo un'altra volta il tormento si ripresenta. Ma quando tu hai un contatto diretto sempre col cielo, abbiamo sempre un contatto diretto col cielo, e il Signore in anteprima ci mostra quello che dobbiamo fare, noi siamo sempre in pace perché sappiamo che stiamo facendo la volontà di Dio, anche se tutto il mondo c'è contro. Tutto il mondo era contro Gesù. Poi Gesù era tranquillo e sereno, perché aveva visto in anteprima quello che il Padre faceva nel cielo e lo riproduceva sulla terra. Mio Padre opera e io opero, mio Padre opera ancora e io lo faccio. Lui l'ha fatto, lui lo sa che questo è sabato, però se lui lo fa non mi interessa niente. Se il Padre sta facendo questo di sabato vuol dire che è una cosa che di sabato si può fare. Oh, ma la legge di Mosè, non me ne frega niente della legge di Mosè. non l'avete saputo interpretare la legge di Mosè, perché non avete conosciuto il cuore di mio padre. Il cuore di mio padre è il cuore di aiutare le persone che soffrono, indipendentemente se è sabato, se è lunedì, o martedì, o giovedì, o mercoledì. Dio ama e vuole soccorrere chiunque, non ce n'è orario per Dio. Amen? È come la guardia medica, che di notte c'è sempre qualche posto. Almeno c'è l'assassino. In teoria ci dovrebbe essere. C'è. Non c'è l'autoambulanza. Se la condividono tra Ispica e Pozzallo. Però c'è. Ma per dire che questa cosa è importante, avere quindi un collegamento col cielo. Ora vi voglio un pochettino esporre forse qualcosa che già sapete. Se noi dobbiamo comunicare con qualcuno che è a distanza, che non vediamo, abbiamo i telefoni, abbiamo i computer, si può anche comunicare col computer. Ma che cosa succede quando noi comunichiamo? Abbiamo bisogno di un supporto, qualcosa che è capace di trasformare la nostra voce o la nostra immagine in un segnale elettrico. Poi questo segnale elettrico viene trasformato in numeri digitali, 0 e 1, e poi questo segnale digitale viene trasformato in un'onda elettromagnetica. Questa onda elettromagnetica viene mandata nell'aria, che viaggia come la luce, a velocità della luce, 300.000 km al secondo. C'è una centralina che capta questo segnale e lo rilancia e lo manda nel posto giusto, nel numero che tu hai chiamato. L'altro apparecchio ti avverte, comincia a vibrare, senti uno squillo, apri e vedi oppure senti. Vedi e senti. Vedi la persona, sei connesso, ti sei collegato, grazie al telefonino o al computer. Ci si sintonizza. Ci sono tanti numeri che tu puoi chiamare, ma ogni volta che scegli un numero, tu selezioni, fai una selezione. Dici, ma perché ci sta raccontando questo il pastore? Vi sto raccontando questo perché per connetterci abbiamo bisogno di un supporto. E Dio ci ha dato un supporto per collegarci con il cielo, che si chiama lo Spirito. È il nostro spirito. Non è il nostro corpo, non è la nostra mente, non è la nostra anima dove ci sono le emozioni, i sentimenti, è il nostro spirito che, scusatemi se lo dico così, è tedesco. Noi abbiamo l'immagine del tedesco che è preciso, che è puntuale, vero fratello? Che è puntuale, che è, non si lascia impressionare, oddio. La precisione non esiste manco fra i tedeschi. Però rispetto a noi ci possono fare scuola. Ci insegnano. Ci insegnano parecchio sulla precisione e sul rispetto delle regole, eccetera. Anche se non c'è la precisione assoluta. Però, ecco, il nostro spirito non si lascia condizionare. Se noi ce ne prendiamo cura. Se il nostro spirito lo teniamo, com'è che il nostro telefonino? Il nostro telefonino è capace di fare i collegamenti, ma tu lo devi tenere almeno carico. E devi anche pagare il servizio. Perché se hai consumato i minuti o hai consumato i soldi, anche se la batteria è carica, ti dice il tuo credito è finito, questa telefonata non la puoi fare. È vero o no? Questo lo sapete tutti. Che è così. Due cose ci vogliono, anzi tre. Il telefono, la carica della batteria e anche la carica dei soldi. Se ci sono questi presupposti puoi parlare. Così è il nostro spirito. Ci vuole un cuore puro. Il nostro cuore deve essere sincero, se vogliamo collegarci col cielo. Deve essere predisposto a cercare la visione dell'anteprima, a cercare la visione dell'invisibile. E poi, con questa predisposizione, con questo spirito di preghiera, ci deve essere anche la disposizione a fare quello che vedi fare nel cielo. Anche se è qualcosa che può sembrare pesante, difficile, qualcosa che ti fa anche paura. Guardate che Gesù ha visto in anteprima la croce. E si è visto appeso alla croce, con i chiodi nelle mani e la corona di spine. Prima ancora di essere arrestato, già si era visto nel cielo. Aveva già visto quello che gli sarebbe successo. Ecco, tu andrai a finire lì. Andrai a finire sulla croce in quella maniera. Gesù già lo sapeva. Ecco per quale motivo ha pregato: allontana da me questo calice. Perché aveva già visto in anteprima. Aveva già visto ogni cosa in anteprima, aveva già visto che sarebbe stato arrestato, aveva già visto che c'era uno che l'avrebbe tradito, aveva visto che uno dei suoi cari discepoli l'avrebbe rinnegato 3 volte, aveva visto tutto. L'aveva già visto. Ma aveva visto anche che il terzo giorno sarebbe risorto, ma aveva anche visto che uno dei 12 si sarebbe impiccato. Aveva già visto tutto. Aveva già visto tutto. Perché il Padre glielo mostrava. Io vi dico una cosa, cari nel Signore. Noi non possiamo, nessuno di noi, possiamo dire che stiamo facendo la volontà di Dio se non vediamo in anteprima le cose nel cielo per farle sulla terra. Sì, è giusta l'interpretazione che dove dice nel cielo gli angeli la fanno la volontà di Dio e quindi la dobbiamo fare anche sulla terra, mi sta bene, però io dico che ora dobbiamo vedere anche questo aspetto, perché Gesù ha fatto la perfetta volontà di Dio. E sapete lo scopo poi finale della missione di Gesù, oltre a redimerci, perché è venuto per redimerci, per prendere il nostro posto, ma era quello di rendere visibile l'invisibile, di far vedere con gli occhi naturali quello che c'era nel soprannaturale. Chi vede, chi ha la visione del cielo, chi vede le cose invisibili, poi gli fa vedere agli altri l'invisibile. Che significa? Un verso, forse lo comprendiamo meglio. Colossesi 1:15 dice: egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Significa che guardando Gesù stavano vedendo il Padre. Guardando Gesù stavano vedendo colui che non avevano mai visto e che non si può vedere. Guardando Gesù. Ora dice, ma noi non abbiamo questa possibilità, noi non possiamo vedere Gesù, perché Gesù è vissuto 2000 anni fa, come facciamo ora a vedere l'invisibile? Perché Gesù non ce l'abbiamo davanti, ma abbiamo i Vangeli, abbiamo le Scritture, abbiamo il racconto di quello che Gesù ha detto. Abbiamo il racconto di quello che Gesù ha fatto, abbiamo il racconto di quello che Gesù ha promesso, abbiamo le Scritture che ci fanno vedere l'invisibile Dio in Cristo. Non è fantascienza, non è un sogno, Gesù è stato veramente sulla terra. Gesù veramente è nato in una stalla, Gesù veramente è morto sulla croce, ma Gesù veramente è risorto e la tomba è vuota. Ed è vero, non è una menzogna, non è qualcosa, un raccontino, è la realtà, è storia. Che Gesù è alla destra del Padre, è storia, perché è risorto. Hanno pagato le guardie per dire che erano venuti i discepoli per rapirlo e ci sono riusciti. E molti hanno creduto questa bugia, ma noi sappiamo che i 12 o gli 11 e tanti altri si sono fatti ammazzare per Gesù, perché l'hanno visto risorto, perché hanno mangiato con Lui, hanno mangiato anche dopo con Lui. C'è stata una pesca dopo la resurrezione di Gesù e hanno mangiato e hanno trovato Gesù che arrostiva, che già preparava il pesce arrostito, e hanno mangiato insieme con Gesù. Lo hanno toccato con mano, qualcuno l'ha toccato, dove c'erano i buchi, dove c'erano i fori dei chiodi. Qualcuno ha realizzato più da vicino, ma tutti hanno creduto e tutti hanno adempiuto la missione che il Signore Gesù ha dato da fare. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, io sarò con voi. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Sapete che vuol dire? Voi vedrete comunque l'anteprima. Chi è che prende il cammino con Dio avrà l'anteprima, la visione dell'anteprima. Molti, alcuni hanno Sky a casa, vero? Chi è che c'è Sky? Va bene. E alcuni per vedersi le partite, altri per vedere altre cose, ma per vederlo ci vuole un abbonamento, per vederlo ci vuole un aggeggino, qualcosa. Ecco, noi se abbiamo dato la nostra vita, l'abbiamo messa sull'altare, abbiamo il diritto di vedere l'anteprima. Però dobbiamo essere sinceri e dobbiamo camminare con Dio in sincerità. Non dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo essere obbedienti come Gesù. E dobbiamo essere obbedienti nelle piccole cose, guardare quello che Gesù, l'invisibile nel visibile Gesù. Quello che i Vangeli ci fanno vedere di Gesù. Giovanni dice che se fossero state scritte tutte le cose che Gesù ha detto e ha fatto, non ci sarebbero libri che potrebbero contenere. Allora, i libri erano molto voluminosi, non erano i nostri libri. Oggi abbiamo i libri digitali che non ingombrano molto. E si poteva fare un filmato di tutta la vita di Gesù. E potrebbe oggi essere contenuto attraverso i filmati. Ma allora non c'erano. Allora era un altro tempo. Allora c'erano altri mezzi. E i mezzi non erano sufficienti per registrare tutto. Ma quello che è registrato è quello che è sufficiente e necessario perché noi possiamo camminare vedendo l'invisibile. Amen. L'invisibile attraverso il visibile Gesù. Gli altri possono vedere Gesù attraverso noi. Noi vediamo l'invisibile, gli altri vedono il visibile in noi, e che Gesù vive in noi e che noi siamo con Dio e che camminiamo con Dio. E io vi dico una cosa, dal momento in cui si inizia un cammino guardando nell'anteprima del cielo e poi facendolo sulla terra, e io voglio dire una cosa, per anteprima del cielo non è che tu hai sempre la visione con uno schermo gigante a colori. Hai una parola nel tuo cuore, il Signore ti prepara, il Signore ti mostra, il Signore ti dà un pensiero, il Signore ti dà una gioia particolare con quel pensiero, ti indirizza, ti spinge, senti una spinta nel tuo cuore. Non è sempre, non dobbiamo vedere sempre come la visione, quello è un modo che Dio ti dà la visione aperta, la visione diciamo delle cose invisibili le puoi vedere, ma le puoi anche sognare. Dio mi ha parlato molto nella mia vita attraverso i sogni e io so che cosa mi ha detto attraverso i sogni, perché sono sogni che non si fanno tutte le volte, ogni notte. Sono sogni particolari che il Signore ti dà e restano incisi dentro di te, nel tuo cuore, nel tuo spirito, perché Dio te le ha date. Tante cose ho sognato, ma non ricordo niente, ma i sogni che Dio mi ha dato non le dimentico. E chiunque può fare anche questa esperienza, se tu hai deciso di camminare con Dio, Dio si prenderà cura e attraverso quei sogni ti dà una direzione. Se tu segui quella direzione non ti smarrisci, attraverso la parola ti dà altre direzioni e tu vedi, e poi Dio ti prepara anche l'anteprima, quando è il caso ti apre anche lo schermo gigante e ti fa vedere secondo la chiamata che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Non tutti sono che vedono come ha visto Gesù o come ha visto l'apostolo Paolo. Ma non è che Paolo aveva sempre la televisione aperta, eh? Però aveva, percepiva, sapeva e aveva degli strumenti per sapere da Dio. Ogni tanto Dio mandava anche un angelo. Ecco, questo è quello che la Chiesa deve comprendere, che non possiamo vivere indipendenti da Dio. Non possiamo vivere secondo la nostra intelligenza, secondo la nostra testa, ma dobbiamo essere umili e dire: Signore, voglio fare la volontà tua sulla terra come tu me la mostri nell'invisibile. Signore, spingimi, mostrami, fai quello che vuoi, ma fammi mettere i piedi nel posto giusto, fammi dire le cose giuste, fammi fare le cose giuste. Amen. Dobbiamo camminare nella direzione, con il cuore, per fare la volontà di Dio. E allora comincia il soprannaturale. E mi esprimo, per soprannaturale si intende quello che nel naturale non si riesce a fare. Non si riesce a guarire, ma non si riesce nemmeno a perdonare. Non si riesce a perdonare di cuore. Il perdono di Dio è un perdono con dimenticando il dolore, dimenticando la collera, dimenticando diciamo quella cosa di quello che hai subito. C'è solo un ricordo indolore, un ricordo che non ti fa soffrire, perché non si può cancellare il ricordo, ma non si può cancellare il dolore. Quando c'è un vero perdono, quando noi abbiamo trovato nel Signore la forza di fare la sua volontà sulla terra come fatta nel cielo, quel perdono che cancella, quel perdono che dimentica, quel perdono che ti porta a trattare la persona alla stessa maniera, come se mai ti avesse ferito, come se mai ti avesse fatto del male, come se mai ti avesse deluso. Seppure ti ha deluso 50 volte, 100 volte, però se tu l'hai perdonato 100 volte, e il vero perdono ogni volta è come se fosse la prima volta che ti relazioni con quella persona. Dice: ma tu non hai fatto l'esperienza. Io vi dico una cosa, se tu ogni volta ricordi e provi il dolore, non hai veramente perdonato in modo soprannaturale, hai perdonato con l'intelligenza. Perché sai che Dio vuole che tu perdoni, ma in fondo al tuo cuore non è un vero perdono. Guardate che tutto quello che il Signore ci chiama a fare, lo dobbiamo fare nel soprannaturale. Poi anche l'imposizione delle mani sugli infermi o cacciare i demoni è qualcosa di soprannaturale. Se non sai che hai questa autorità, se non sai che sei amato da Dio, se non sai che il tuo nome è scritto nel libro della vita, anche se tu dici nel nome di Gesù i demoni si fanno una resata, non se ne vanno, ma quando tu parli e dici al diavolo vattene nel nome di Gesù, è perché tu sei cosciente e consapevole che Dio ti ama e che il tuo nome è scritto nei cieli e sei riconosciuto nel cielo e hai autorità, e il diavolo lo sa. E quando dici nel nome di Gesù, sa che il diavolo sta avendo a che fare con una persona del cielo, con una persona dell'eternità, con un lavato nel sangue di Gesù, con un membro del corpo di Cristo. Amen. È un tempo in cui ancora possiamo giocare e fare quello che vogliamo, o è un tempo in cui dobbiamo dire: Signore, fa che sia fatta sulla terra la volontà come è fatta tua, come è fatta nel cielo? Perché io la voglio fare sulla terra come tu mi mostri, come tu mi fai vedere. E io vi dico, a volte possiamo vedere il cielo leggendo la scrittura, possiamo vedere il cielo leggendo o lo Spirito Santo ci porta a leggere qualcosa, o ci porta a fare qualcosa. Io vi dico che se una persona veramente vuole essere guidata, veramente vuole essere illuminata da Dio, e lo desidera, ci prega per questo. Si rende disponibile, mette Dio al primo posto, perché se Dio, tu aspetti che Dio ti deve parlare alla fine della partita, Dio dice, ok, lascia perdere, dirà la partita. Vuol dire che lo dirò a un altro poi. Ma se Dio ti dice, senti, vedi che ti voglio dire qualcosa, dice, Signore, dopo, per ora c'è la partita, quando vedo come finisce. Il Signore ti dice, senti, se tu proprio lo vuoi sapere, te lo dico io come finisce. Male finisce. E allora ti leva la colla, ti leva la colla, tu dai la proprio. Poi è quello che ti dico io che finisce bene. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io dico, non si può essere malati a questo punto, perché molte partite vengono giocate a tavolino prima ancora, purtroppo. E quindi, chi deve capire, tu hai una messa in scena. E noi sappiamo quanti processi ci sono stati a questo punto. Quindi, perché dobbiamo dare questa priorità, togliendola a Dio? A Dio dobbiamo dare la priorità nella nostra vita, numero uno. Lui è il numero uno? Se Lui è il numero uno in tutti i sensi. E quando noi lo mettiamo sempre al primo posto, noi vediamo sempre la Sua presenza e vediamo anche l'anteprima. Io vi dico una cosa, senza che tu te ne accorgi, Dio raddrizza i tuoi passi, tu ti trovi nel sentiero giusto, ti trovi nel posto giusto, senza che tu hai deciso niente. Perché, sapete, Dio è colui che apre e chiude. Quando non deve fare smarrire i suoi figli, i porti sbagliati ce li giuri, e gli apre le porte giuste. E questo è quello che dobbiamo fare. Signore, chiudimi le porte sbagliate, perché io non voglio entrare in posti dove poi mi faccio male. E aprimi le porte giuste, perché voglio camminare sempre nel tuo sentiero. E non dobbiamo essere abbagliati dalle cose che costano poco, perché è finito il tempo del Vangelo a costo zero, fratelli, ve lo dico che il Vangelo costa. Un aspetto della predicazione di Gesù, noi vediamo come la gente seguiva Gesù, perché la gente trovava ristoro in Gesù, la gente trovava ristoro nell'anima, nel corpo, nello spirito, trovava liberazione dalle malattie, trovava liberazione dall'oppressione di demoni, trovava anche la resurrezione, trovava anche pane, trovava quello che era necessario, liberazione dalla paura. Quando Gesù seda la tempesta, dice taci, e la tempesta finisce, e i discepoli restano sbalorditi. Ma chi è costui che parla anche alla tempesta? Perché Gesù viveva sempre guardando nell'anteprima e riproducendo sulla terra, e non era smosso di niente, perché sapeva in anteprima tutto quello che gli sarebbe successo. E guardate che Dio vuole preparare la Chiesa degli ultimi tempi in questi livelli. Ci vuole mostrare l'anteprima, perché tu non devi essere scosso quando succedono le cose, ma devi dire, lo sapevo, so in che cosa vado incontro. Quindi Gesù era ben accolto, Gesù, diciamo, era stimato, era apprezzato, però l'altra faccia della medaglia, cresceva l'odio dei religiosi, un odio che nasceva dalla gelosia, dall'invidia, perché vedevano quello che loro non avevano saputo fare. Gesù lo faceva. Loro mai avevano saputo sollevare dalle infermità le persone. Loro mai avevano liberato gli oppressi. Loro mai avevano guarito persone, loro mai avevano dato speranza, loro solo mostravano il peccato e che bisognava offrire il sacrificio per il peccato, e loro vivevano però con i sacrifici del peccato, perché un sacrificio lo mangiavano noi, cioè ci vivevano con i peccati della gente, e quindi ci lavoravano con quello, però era una professione, era diciamo un qualcosa per cui non c'era la potenza, perché non avevano il contatto con il cielo. Abbiamo visto mercoledì scorso Anna e Simeone, che erano anziani, ma che erano in contatto col cielo. Erano nel Tempio, loro non erano persone come gli altri, ma digiunavano e stavano sempre nella presenza di Dio. E sono stati avvertiti che sarebbe stato portato lì il Messia, il bimbo che poi sarebbe dovuto diventare, doveva diventare il re dei re, il signore dei signori. Era già nato con questo destino. E lui l'ha avuto nelle mani. Ha detto, ora, Signore, posso venire in cielo, perché gli occhi miei hanno visto la salvezza. Tu sei stato fedele, me l'avevi promesso e lo hai fatto. Aveva visto l'anteprima. Sapete, quando stiamo alla presenza di Dio vediamo l'anteprima. Questa parola ve la portate a casa, anteprima. Amen. E questo per fare la volontà di Dio, sulla terra come è fatta nel cielo. L'anteprima è necessario. E il cuore verso Dio è anche necessario. Gesù era fortemente odiato, fortemente perseguitato. Fortemente queste persone desideravano non andare da Gesù e dire, Gesù, ma come si fa a guarire un malato? Come si fa a cacciare un demone? Come si fa a moltiplicare i pani e i pesci? Ci puoi insegnare? Ma se avessero avuto questa umiltà, l'invidia, la gelosia, Gesù avrebbe detto subito, ora vi faccio vedere come si fa. Uno dei dottori che è andato di notte, è venuto per fare qualche domanda, Gesù non lo ha umiliato. Gesù gli ha detto, bisogna nascere di nuovo. Bisogna nascere di nuovo. Ma come si fa a nascere di nuovo? E Gesù gli spiegò qualche cosa. E quest'uomo nel momento sembrava non aver capito, però dopo ha capito, perché dopo è uscito allo scoperto. Quando tutti gli altri erano contro Gesù, quest'uomo ha avuto il coraggio di dire no, quest'uomo viene da Dio. Questo non è come voi dite. Io mi dissocio della maggioranza, ma io dico, assieme con Giuseppe, quello che poi ha messo a disposizione la tomba nuova, mai usata, e ha detto, io mi assumo le mie responsabilità e dico e sono convinto che quest'uomo viene da Dio e voi commettete un omicidio. Qualcosa di tremendo agli occhi di Dio se lo uccidete. Perché è uscito allo scoperto? Perché è stato convinto. Perché si è umiliato. Ma gli altri che non si sono umiliati, l'unica cosa che cercavano di fare era ucciderlo. Ma non ucciderlo soltanto. Dovevano distruggere la dignità prima. Dovevano offendere Gesù, perché Gesù era stimato e quindi non era semplicemente un ammazzarlo, era prima distruggere la fiducia che la gente aveva in Gesù. Dovevano far capire che Gesù era un bugiardo, dovevano far capire che Gesù era un indemoniato, dovevano far capire che era un falso profeta, dovevano far capire che era uno ripieno di Belzebub. Dovevano far capire che era il diavolo incarnato. E poi condannarla a morte. Così finalmente abbiamo fatto una giustizia. Ma dovevano rispettare anche la legge. E quindi studiavano, perché se avessero potuto farlo subito l'avrebbero fatto. Però poi hanno pensato. E dopo poi la gente che cosa darà? Noi dobbiamo screditarlo davanti alla gente. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché purtroppo il tempo è sempre quello. Anche per chi decide di camminare con Dio, il diavolo cercherà sempre di screditarci. Il diavolo cercherà sempre di ostacolarci. Ma cercherà sempre di non farci iniziare a fare quello che il Signore ci ha detto nella preghiera, in quel verso che abbiamo letto: Signore, che sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Perché se sa che facciamo quello, lui ha finito. E lui ci deve bloccare in questo. E sapete cosa fa? Mette dei problemi nella nostra vita. Mette delle difficoltà nella nostra vita. E al 95% ci riesce. Molti cristiani non arrivano a fare la volontà di Dio, pur volendo, pur avendo preso la decisione di voler fare la volontà di Dio, non ci riescono perché devono combattere ogni giorno a risolvere i problemi che il diavolo gli mette davanti. Però io vi dico una cosa, nei problemi Dio è con noi. E se mettiamo il Signore vicino nel nostro cuore, al primo posto, Lui ci darà la soluzione nei problemi. Ma li dobbiamo risolvere con Dio, li dobbiamo risolvere con fede, li dobbiamo risolvere secondo la parola di Dio, secondo la verità, con la preghiera, con la nostra forza vicino al Signore. Se vogliamo risolvere problemi a modo nostro, non ci riusciremo mai. Saremo sempre nei problemi, senza soluzioni. E il diavolo ha detto, apposta, questo è neutralizzato. Questo non può fare più niente, perché ha che combattere. Se poi ci riesci a risolvere il problema, te ne crea un altro. E un altro ancora. E molte persone sono fermi a risolvere i loro problemi. I problemi economici, il problema di lavoro, il problema di guida, il problema dell'auto. E la loro mente, il loro cuore è tutto dedicato per risolvere quel problema. Dio non esiste proprio. Solo per pigliarti la curina, perché te la stava e ti abbandonavo. Perché molti dicono, Signore, ma lo vedi come in quale condizione mi sono trovato? Vedi come mi sto trovando? Per favore, aiutami! Dove sei? Mi hai abbandonato anche tu! E ce la prendiamo con Dio. Il diavolo si sfrega meglio le mani. Dico, a posto, sta pigliando magari con Dio. A posto! Ci siamo! E riconosci. E di, Signore, in questa condizione non mi ci trovo perché mi ci hai portato tu. Perché io come un scemo unito ci aiuto a finire. Però Signore, siccome tu mi ami e sono tuo figlio o tua figlia, per favore dammi la tua soluzione e dammi il tuo riposo. E qualunque cosa, io vivo il riposo di Dio. Se noi presentiamo il bisogno nel Signore, poi dobbiamo parlare in fede, dobbiamo essere allegri perché abbiamo riposto il problema nelle mani di Dio. E allora il Signore si prende cura, il Signore ci darà la sua risposta, il Signore ci darà la sua soluzione. Amen. E noi dobbiamo riposare. Se entriamo nel riposo, entreremo nella sua benedizione, entreremo nella grazia di Dio, entreremo nella soluzione di Dio. È qua che dobbiamo stare, è qui che dobbiamo andare e vivere in questa condizione, in questa realtà. Altrimenti non andremo in nessun posto, ve lo garantisco. Cosa dobbiamo fare? Cosa c'è? Qual è il consiglio che il Signore ci dice? Intanto, leggiamo Luca, capitolo 16, i versi dal 10 fino al 12. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Gesù ci sta dicendo che bisogna essere fedeli nelle cose piccole, nelle cose semplici. Se è così che si comincia, non mentire, non difenderti con le bugie. Con la verità ti puoi difendere, ma con le bugie no. Se ti accusano di qualcosa che non hai fatto, lo puoi dire che non l'hai fatto. Ma se l'hai fatto, è inutile che imbrogli. L'hai fatto, punto. Ammetti. Ve l'ho detto che mi ha pescato un carabiniere. mi ha pescato un carabiniere con il telefono in mano. E mentre io guidavo, io generalmente nella macchina c'ho il Bluetooth con il sistema che posso parlare a mani libere, però quella volta non ha funzionato. Ma io mi muovevo a 5 km all'ora. A un certo punto ho visto che c'erano i carabinieri che mi venivano dietro e ho girato a destra e loro hanno girato a destra. Poi ho girato ancora a destra e loro hanno girato a destra. Quando ho visto che mi seguivano, mi sono fermato. Naturalmente il carabiniere si è accostato e mi ha detto: ma lei stava telefonando? E gli ho detto: è vero, stavo telefonando. Va bene, non... Quando mi ha visto in faccia, io non ho negato, perché poi l'ho messo a viva voce, l'ho posato, e dopo, ma all'inizio mi hanno visto col telefono. E quando... Poi mi hanno detto: ma lei stava telefonando? Io non l'ho negato che stavo telefonando. E allora mi hanno detto: un'altra volta si fermi se deve telefonare. Buonasera. E mi hanno salutato. E ho detto: sì, se avessi detto no, ma non è vero. Ah sì, non è vero, noi eravamo in due. Ora vediamo se non è vero. Se io avessi imbrogliato, e se mi avessero fatto la multa, avrebbero avuto ragione di farla e l'avrei dovuta pagare. Ma la colpa non era dei carabinieri, anzi quelli facevano il loro dovere, sperando che facessero sempre il loro dovere. Però in quel caso hanno usato grazia, hanno usato misericordia. Ma perché non li ho presi in giro? Sapete quante volte noi prendiamo delle cantonate perché vogliamo difenderci, ci difendiamo con le bugie, con le menzogne, e poi, ma con la verità, il Signore è con noi, senza verità siamo soli. Amen. Gloria al Signore Gesù. Vogliamo fare la volontà di Dio sulla terra come fatta nel cielo? Dobbiamo allora combattere. Abbiamo detto che il diavolo comincia a fare opposizione, comincia a costruire opposizioni. E noi con i problemi ci mettiamo a combattere, a risolvere a modo nostro, e lì ci perdiamo, lì siamo neutralizzati. Altro che fare la volontà di Dio sulla terra come fatta nel cielo. Tu che stai facendo? Un matto che hai problemi. A posto, una chiesa di 100 persone, 95 combattono che hai problemi, 5 soli stanno cercando di combattere per fede. E gli altri? Come agire avanti l'opera di Dio? Ecco, se facciamo salire la percentuale delle persone che combattono per fede e agiscono in fede, io vi dico una cosa, il regno di Dio avanza. Il regno di Dio, il nome del Signore è innalzato, il nome del Signore è conosciuto, il nome del Signore è adorato, il nome del Signore è benedetto, perché sarà una benedizione per noi, perché noi lo possiamo usare. Cosa dobbiamo fare? Il cavolo ci crea poi le afflizioni a quelle persone che cercano di camminare per fede. Non è che si rassegna. Perché a Gesù che cosa faceva? Gesù andava avanti, i problemi ce li creava, ma Gesù li risolveva subito. C'erano le domande tra bocchetto e Gesù subito ci rispugnia. E loro non avevano manco, non potevano nemmeno, perché c'era la sapienza di Dio. Ma se noi stiamo nella presenza di Dio, Lui ci darà la sua sapienza e Lui ci darà il modo come risolvere il problema. Dio ha riempito di sapienza un uomo, Salomone, e lui parlava e dal suo bocca uscivano decreti divini, soluzioni, e la gente restava meravigliata, perché quel consiglio era un consiglio distrugge crisi. Se adesso ci fosse Salomone sulla terra, in questo periodo, in questo momento, prima ancora di essere sviato dalle donne, se ci fosse, avrebbe la soluzione per l'economia, avrebbe la soluzione per tutto, perché lui aveva riempito il cuore della sapienza che Dio gli aveva dato. Dio è ancora lo stesso. Ci vorrebbe qualcuno come Salomone che chiedesse la sapienza, perché la sapienza è di Dio, la sapienza è Dio. E quest'uomo in anteprima aveva ricevuto la sapienza e lui aveva la soluzione. Noi possiamo avere questa stessa cosa. E allora il diavolo crea afflizioni. Salmo 34:19 dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutti. Gesù era afflitto, ma il Signore lo liberava sempre da tutte le afflizioni. Allora, andiamo alla conclusione. E la conclusione non vi piacerà. Però non hai a dire, la dico. Quando la nostra vita è un continuo combattimento contro chi ci si oppone a fare la volontà del Padre, e ogni volta che noi combattiamo, fin quando dobbiamo adempiere tutte le missioni che il Signore ha progettato nel nostro cammino, noi siamo più che vincitori, saremo sempre più che vincitori. In tutto quello che siamo chiamati a fare, se combattiamo con l'armatura, noi vinceremo sempre perché abbiamo già la vittoria. Però a un certo punto la vittoria finisce. Perché? Perché è finita la tua missione. Voi sapete che non abbiamo una missione indeterminata. Abbiamo una missione a tempo determinato. Quando hanno iniziato, un certo Giacomo è morto subito di spada. Subito! Questo è stato il primo martire. Cosa ha potuto fare? Evidentemente è riuscito a fare quello che doveva fare, perché altrimenti Dio non avrebbe permesso che quest'uomo fosse ucciso di spada. Stefano è stato ucciso all'inizio del suo ministerio. Era giovanissimo, già eliminato, ma era riuscito a fare quello che doveva fare. Aveva predicato il Vangelo a un certo Saulo di Tarso. Aveva predicato a quest'uomo ed era bastato già. Poi tutto quello che avrebbe dovuto fare Stefano l'ha fatto Paolo. Quel Saulo di Tarso l'ha fatto, che era presente nella condanna a morte di Stefano, poi l'ha dovuto fare. E quindi la missione di Stefano si è conclusa lì. C'è una conclusione nella missione. E io vi dico, non è una missione, una conclusione delle missioni che Dio dà. Non sono missioni o conclusioni molto belle. Sono missioni che si concludono spesso con la morte. Però nella morte il Signore ci aspetta all'impiedi nel cielo e ci dice: bene hai fatto, mio servo fedele. Servire Dio non è per avere onori sulla terra, ma perché si vuole fare rallegrare il cuore del Padre, semplicemente per questo motivo. Quelle persone che predicano il Vangelo perché vogliono avere prosperità, quello non è il Vangelo. Quelli che predicano solo la prosperità, il fatto che tu, siccome Gesù ha sofferto, non c'è bisogno che tu soffra. Non voglio soffrire più. Se avete sentito qualche canto del genere, cercate di non cantarlo, perché non è così. Non è biblico quel canto. Non voglio soffrire più, perché chi vuole vivere piamente in Cristo dovrà essere perseguitato. Ma non è Cristo che ti perseguita, è il nemico che ti ostacola perché non vuole che tu faccia la volontà di Cristo. Cristo ha preparato per te benedizioni, l'unzione, la potenza, tutto, la guida, ma il nemico ti ostacola. Ma appena finisce la missione, finisce anche la protezione. Finisce il tempo in cui tu stai qui sulla terra. Non siamo nei tempi in cui le persone vengono uccise. Però guardate che il diavolo cerca di uccidere non la nostra vita, la nostra dignità.
Sapete quanti grandi uomini che Dio ha usato potentemente sono stati uccisi nella dignità? Perché sono caduti in una tentazione. E persone che erano molto apprezzati, conosciuti nel mondo, poi hanno visto questi uomini cadere in adulterio. E la gente non si è più fidata, quella persona è stata messa KO, distrutta. Il nemico prova a rubarti e a distruggere la tua dignità. Io vi dico una cosa, dobbiamo tenerci alla nostra dignità. Dobbiamo, è qualcosa come un vestito. La nostra dignità è la dignità di Dio. Se la tua dignità viene pestato Dio in te. Ecco perché devi proteggere la tua dignità. E la devi proteggere non dando soddisfazione al diavolo e non cadendo nei suoi tranelli, nelle sue trappole. Voglio leggere una scrittura che tutti conoscete, ma che la voglio rileggere. Efesini capitolo 6, verso dal 10 fino al 13. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Per cui è necessaria l'armatura, è necessario che siamo armati e che siamo soldati coscienti che siamo in guerra e che le tenebre non hanno dichiarato tregua. Non c'è tregua, dobbiamo combattere. Combattere come? Con la sincerità, con la verità, con l'amore, con il perdono, con la preghiera, con la nostra dedicazione a Dio. Appena ti offendono e tu subito spari le tue frecce, tu non stai combattendo con le armi di Dio, stai combattendo con le armi del diavolo. E sappi una cosa, che chi di spada ferisce, di spada perisce. Questo l'ha detto Gesù. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma se invece tu perdoni, tu non sarai ferito. Se tu usi l'armatura che è lo scudo della fede, è la parola di Dio. Perché la parola di Dio è peggio di una spada. La parola di Dio è a due tagli, da un lato porta benedizione, da un altro lato, quindi toglie il male, dall'altro lato distrugge il nemico, neutralizza la potenza del nemico, ma porta benedizione nel tuo cuore per portare fede nel tuo cuore, quella fede che noi abbiamo bisogno. La fede viene dall'udire la parola, e quando noi usiamo la parola produce da un lato fede per te e ti fortifica, dall'altro lato distruzione per il diavolo. Gesù ha detto, l'uomo non vive di pane solamente, e ha detto a se stesso che era nutrito da Dio, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perciò, siccome tu non sei Dio e non stai parlando da parte di Dio, sei uno sconfitto. E lì ha perso 1-0. Poi ha vinto Gesù a 3-0, il diavolo se n'è andato. Bella partita questa, vero? Felice. Manco il gol della bandiera. Con Gesù non c'è bandiera. È Gesù la nostra bandiera. Amen. Gloria al Signore. E allora noi abbiamo da avere continuamente di indossare l'armatura e combattere, combattere, combattere. E vinceremo, e vinceremo, e vinceremo. Però poi c'è il giorno malvagio. Il diavolo ci aspetta lì. Ok, tu hai vinto, hai vinto, hai vinto, hai combattuto, hai vinto, hai vinto. Ora nel giorno malvagio ci facciamo i conti. Sapete qual è il giorno malvagio? L'ultimo giorno. il momento della partenza, quando la missione è compiuta. Nel giorno malvagio, Paolo, sapete cosa ha fatto? Ha scritto a Timoteo una lettera. Ha detto, guarda che devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Gli ha lasciato come un testamento. Nel giorno malvagio non si è messo a piangere. Il giorno malvagio perché lui già sapeva in anteprima che stava per essere offerto in modo di libazione. La sua esistenza terrena era finita, ma non perché gli avevano diagnosticato un cancro, ma perché c'era una sentenza di condanna a morte su Paolo. E Paolo sapeva che la sua fine era mai vicina. Però Paolo diceva, ho combattuto il buon combattimento, ho vinto, sempre. Ora è finita la corsa. Ho finito. E ora mi è riservata la corona. Quello è il modo dignitoso di affrontare il giorno malvagio. Perché Paolo era armato fino ai denti. E nella sua armatura ha detto, ok, tu mi puoi ammazzare. Ma sappi una cosa, non avrai soddisfazione dalla mia bocca. Io non mi umilierò e non piangerò davanti a te. Non mi prostrerò davanti a te, diavolo, per dire, oh, per favore, salvami e io ti servirò. Assolutamente, questo è quello che vuole. Gesù non glielo ha permesso. Ha detto, adora Dio e basta. Nel giorno malvagio, nel momento in cui tu ti trovi a faccia con la morte, il diavolo ti dice, che fai? Ti arrendi e mi servi oppure muori? Allora se tu sai che la tua corsa è finita, preferisco morire. Questo è il modo giusto per affrontare il giorno malvagio. Ma se non sei abituato a combattere ogni giorno, pur non essendo il giorno malvagio, ti serve malvagetto. E tu crolli sempre davanti al malvagetto. E poi come potrai affrontare il giorno malvagio? Già accadi prima. Sapete quante persone vanno, scivolano in compromesso? Che iniziano bene, camminano, servono Dio fedelmente e poi scivolano nei compromessi. Ma però se facciamo così paghiamo meno tasse, se facciamo così otteniamo la licenza, se facciamo così abbiamo più contributi, se dichiariamo questa cosa otteniamo dei favori dello Stato, se facciamo così i compromessi, una volta che ti sei contaminato il diavolo ti dice, oh, ti ricordi che lì ti ho fatto un favore? Sapete quando si ha a che fare con la mafia come funziona, no? Se tu hai chiesto un prestito, dopo 5 giorni ti dice, dov'è che mi devi dare i soldi con gli interessi? Ti ho dato 100.000 euro, ora me ne devi dare 200.000. E come te le prendo? Se io 5 giorni fa non ce l'avevo 100.000, come te? Allora ora me li devi dare 200. Come fai? Se sono fra dieci ancora altri 10 giorni, 300.000 mi devi dare. E poi, niente, dammi la tua vita. Fai quello che io ti dico. E si diventa schiavi. Si diventa dipendenti, si diventa vittime. E molte persone cadono così. Al diavolo non gli devi chiedere niente. Devi chiedere a Dio. Devi preferire morire di fame, ma Dio non fa morire di fame i suoi figli. Ma al diavolo non gli devi chiedere niente. Amen. Gloria al Signore Gesù. Noi siamo destinati a compiere la missione. Però dobbiamo essere armati e dobbiamo essere decisi. Io vi dico una cosa, che nessuno si illuda, fratelli cari, nessuno si illuda di compiere la missione qui sulla terra a costo zero senza soffrire. Se volete non soffrire, e allora andatevene alla Chiesa Cattolica. Una predica del genere non la sentirete, questo è poco ma sicuro. Però è scritto, quello che vi ho detto è scritto. Se volete resistere nel giorno malvagio, dovete essere armati e dovete combattere sempre e vincere sempre con Dio, con la forza di Dio. Amen. Poi, quando sembra che non ci sia più la soluzione, vuol dire che la corsa è finita. Ma vittoria e sazio, oriavolo, mai. Amen. Lui non merita soddisfazione da parte dei figli di Dio. Sapete quante persone, nostri cari fratelli, si fanno strappare i capelli, le unghie, la pelle di dosso per non dare soddisfazione al diavolo? Oggi, 2015, agosto o settembre, oggigiorno 20, ci sono persone che stanno morendo per Cristo, perseguitati, sempre. Diceva il fratello Cantello, ogni anno muoiono uccisi per Cristo 300.000 persone. 300.000. E tutti gli altri cristiani, chi sono che non muoiono per Cristo? Cristiani del compromesso. Cristiani che stanno lottando con i loro problemi. Cristiani che non vogliono indossare l'armatura. Cristiani che non fanno la volontà di Dio così sulla terra come è fatta nel cielo. Nel cielo c'è il progetto, ma sulla terra non viene ritirato, non viene visto. Oggi tu dovresti fare questo, questo e quest'altro. Ecco, se tu non vai a vedere, che cosa devi fare? Sapete, a scuola c'è un quaderno, la mattina ci sono degli insegnanti che hanno la disponibilità di alcune ore, devono andare a vedere in quel quaderno quali sono le sostituzioni che devono fare in quel giorno. Vero? Così funzionava quando ero a scuola. Dovevano vedere quel quaderno e mettere la firma, che avevano preso visione. Ecco, ogni giorno dobbiamo andare a vedere nei luoghi celesti cose che Dio ha preparato nel cielo, perché io lo faccio sulla terra. Prima devo andare a vedere e poi lo faccio. Se non c'è questo collegamento, siamo fuori strada. Io vi dico, cristiani, tanto per. Quanti vogliono essere cristiani tanto per? Quanti vogliono essere cristiani veri? Quanti vogliono vedere in anteprima? Lo so che fa paura e alcuni non vogliono alzare la mano. Però gli stai dicendo al diavolo, se non alzi la mano, gli stai dicendo al diavolo, diavolo, io ho paura di te e mi arrendo. Quanti vogliono dire al diavolo, io mi arrendo?